cominciamo dopo questa pausa, che non è solo pausa nostra, ma anche una pausa del testo, perché la allocuzione alla musa segna l'inizio di una nuova sezione. O bella musa, ove sei tu? La musa, che è Talia, quindi la musa del Parini, declinata in questa sua triplice forma, la musa non c'è. È molto delicato il rapporto che Foscolo ha costruito tra Parini e la sua musa, perché è un rapporto che ci ha presentato come rapporto amoroso. E infatti vi avevo parlato di circolo virtuoso. Il poeta appende corone alla musa e la musa risponde a questo omaggio ornando con il suo riso i canti. E quindi si istituisce una vera e propria corrispondenza di sensi amorosi tra la musa e il poeta. Quindi la musa, che avrebbe dovuto proteggere il poeta, invece non c'è. Ma perché non c'è? Non perché lo abbia abbandonato, ma perché non ha avuto la possibilità di proteggerlo. Adesso cerchiamo di capire di chi è la colpa di questa situazione. La domanda mette il lettore in uno stato di non conoscenza, in un'incertezza che è marcata dalle negazioni. O bella musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume fra queste piante, ov'io siedo e sospiro il mio tetto materno. Allora, di nuovo a scatole cinesi, tante informazioni che Foscolo inserisce all'interno del testo. Io, Foscolo, che in questo momento dove sono seduto? Intanto ci dà delle coordinate, ci dà un cronotopo, noi fino adesso non l'avevamo. Fino adesso non sapevamo dove il poeta era situato. Ora sappiamo che è tra delle piante, è seduto e quindi è in una situazione apparentemente campestre, sospira il tetto materno. Altro legame, altra tessitura che si richiama al povero tetto. Il povero tetto di Parini è il tetto dove ha educato, dove ha cresciuto il lauro, l'omaggio alla poesia. Il poeta invece siede e sospira, parola tecnica che avevamo trovato in chiusura del gruppo di versi precedenti. Sospiro, parola petrarchesca, io sospiro il tetto materno, e quindi una mancanza. Il poeta dichiara un'assenza, così come il Parini è stato lasciato solo rispetto alla musa. Ed è di nuovo una specularità con cui Foscolo si associa a Parini, fa di Parini un suo alter ego. Però qui, come vi posso dire, il narcisismo di Foscolo, che comunque esiste, con cui dobbiamo sempre fare i conti, prende il sopravvento, perché prima di parlare di Parini non può non parlare di se stesso. Già ha introdotto la sua immagine prima di parlare del poeta, mettendosi al centro della situazione. Non sento spirare l'ambrosia, cioè dove sei tu, o musa, che dovresti proteggere Parini, ma ci sono io. Ci sono io che sospiro il tetto materno, si è messo al centro. E ora non può evitare di continuare a essere protagonista, perché ricorda quell'incontro che il poeta, e cioè Foscolo, però rappresentato da Jacopo Ortis, aveva sperimentato, aveva vissuto con Parini stesso nell'incontro sotto il Tiglio a Porta Orientale. Questo è un passo di Jacopo Ortis che trovate citato nel commento di Martinelli a pagina 159 e che rinvia la lettera da Milano del 4 dicembre. Vi leggo il passo, lo potete seguire al commento al verso 64. Questo è Jacopo che parla. Ieri sera dunque io passeggiava con quel vecchio venerando nel sobborgo orientale della città, sotto un boschetto di tigli. Allora, l'incontro con Parini e il dialogo con Parini, che è sfiduciato, che è deluso, che vede l'ardore di Foscolo e che compiange questa partecipazione agli eventi civili e politici, anzi costituisce proprio nel dialogo delle ultime lettere di Jacopo Ortis un freno all'impeto passionale di Foscolo, viene qui evocato con un richiamo di intertestualità assolutamente diretta, perché Foscolo cita proprio lo stesso passaggio e fra l'altro lo stesso errore, perché il boschetto che si trovava a Porta Orientale a Milano non è altro che Porta Venezia, che adesso si chiama Porta Venezia, se avete presente dove è Porta Venezia, dove inizia Corso Buenos Aires che va verso Piazzale Loreto, quella è Porta Orientale, e lì c'era non solo questo boschetto di tigli che in realtà erano olmi, però Foscolo li chiama tigli, in tutti e due i luoghi, sia nell'Ortis che nei Sepolcri, dove aveva realmente incontrato Parini, ma in quel luogo vi era la chiesetta dove Parini era sacerdote e vi era un piccolo camposanto. Quindi in quel luogo Parini avrebbe potuto benissimo essere sepolto, se non si voleva tributare a Parini l'onore di un grande cimitero, mentre le spoglie del Parini erano state mandate in un cimitero e in una fossa comune molto fuori dalla città, nel cimitero che era a Porta Comasina e che adesso, visto l'ampliarsi metropolitano della città, è dentro l'ambito urbano, ma al tempo era veramente in aperta campagna. Quindi le spoglie di Parini non sono state sepolte nel cimitero piccolo della sua parrocchia, alla quale era legato e che avrebbe potuto invece ospitarlo. E il poeta ricorda l'incontro con Parini stesso sotto al tiglio. E tu venivi e sorridevi. Ecco l'innesto narrativo dal passo dell'Ortis permette a Foscolo di diventare protagonista di questa sezione del testo. E tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio che ora con dimesse frondi va fremendo. Quindi il ricordo del passato permette al poeta di esercitare lo sdegno del presente. Guardate come qui Foscolo cominci, si potrebbe dire, come si fa quando si affilano i coltelli, si affilano le armi e comincia ad affinare le armi della propria poesia. Ricordiamoci cosa aveva detto all'abate Guyon quando protestava che l'abate non l'avesse capito, che il poeta aveva iniziato in sordina e aveva messo il freno alle possibilità stilistiche per poterle poi invece disfrenare alla fine del testo. Qui invece comincia a affilare le armi, e le armi di questo dei versi che seguiranno sono tutte sonore. Ho cercato di nella lettura sottolineare, enfatizzare la parte preromantica, ma anche già in questo verso noi cominciamo a vedere queste allitterazioni. Che ora con dimesse frondi va fremendo. C'è un diluvio di fricative che servono proprio per sollevare, proprio è un gesto stilistico fortemente sonoro che Foscolo inizia per introdurre proprio lo sdegno dei versi successivi. Perché non copre Odea l'urna del vecchio? Allora, la natura si sdegna, cosa che non hanno fatto gli umani, ma fa le veci di quello che gli umani avrebbero dovuto fare, perché non può coprire e proteggere l'urna, quindi la tomba del vecchio, al quale cui già era cortese la fronda del tiglio di calma, di quiete e di ombre. Quindi quella stessa fronda del tiglio sotto la quale io, Foscolo, e cioè io personaggio Ortis, avevo incontrato il vecchio Parini, ora questa stessa fronda si sdegna perché non può esercitare nei confronti delle ceneri del vecchio quell'atto di pietas che sarebbe che si rappresenterebbe nel coprire, nel fare proprio ombrello, scudo alle sue ceneri. Qui Foscolo innalza lo stile, Paolo Maiora Canamus verrebbe da dire. Forse tu fra plebei tumuli guardi vagolando ove dorma il sacro capo del tuo Parini. rivolgendosi direttamente alla musa, fa un salto, perché la domanda che fa la musa non ha apparente legame con la tomba, con la fossa comune. Questo tu naturalmente è la musa, non è Parini. Quindi forse tu, o musa, guardi vagolando. Questo vagolando è, lo dice qui molto bene, verso 71, commento a pagina 159, è un prelievo montiano che però ho preso da un'altra parte. Ah no, eccolo qui. Vagolare si dice un tipico ritrovato del Monti che lo impiega con frequenza, non ci dà il testo specifico, avevo trovato un'altra fonte da un altro commento, ma invece vorrei leggere insieme a voi la lettera mandata a Giovan Battista Nicolini, grande amico di Foscolo, il 27 settembre 1807. Foscolo scriveva: le tre voci, vagolare, ramingare e spazzare, le trovo usate da grandi poeti in nobili poesie. La prima, non di meno, comincia ad offendermi, ma ribenedico le altre due, e più la terza, dettatami dal Parini. Quindi la data in cui scrive il testo è sicuramente successiva alla nostra pubblicazione. Quindi il comincia a offendermi vuol dire ho capito che ho usato un termine che probabilmente è troppo basso ed è troppo stilisticamente non adatto a questo, a questo passo, vagolare. Però sono interessanti anche le altre due, ramingare e spazzare. Ribenedico le altre due, la terza che mi è dettata dal Parini. Quindi esplicitamente nella lettera al Niccolini Foscolo si richiama alla fonte pariniana. È interessante anche questo uso dei possessivi. Forse tu, pronome, e poi il tuo Parini. Il tuo Parini enfatizza ancora di più il legame affettivo che si è venuto a creare tra Parini e la musa. A lui non ombre pose tra le sue mura la città, la Sciva dei virati cantori allettatrice. Fermiamoci qui. Il legame è con le ombre precedenti. Vedete che si chiudeva due versi prima il verso tematizzando ombre, qui già di calma era cortese ed ombre. Queste ombre fanno un legame e rinsaldano il testo introducendo la vera e propria invettiva che viene rivolta direttamente a Milano, città che non viene nominata. A lui non ombre pose la città, a lui la città soggetto non pose ombre, quindi non tributò ombre tra le sue mura, all'interno delle mura, perché abbiamo appena detto che le ceneri, le spoglie di Parini sono state portate al cimitero suburbano di Porta Comasina, la città che viene qui apostrofata nella stessa forma in cui Parini l'aveva apostrofata, e cioè la Sciva allettatrice, quindi sfacciata, dissoluta, adescatrice di cantori e virati. Chiaramente qui ci si rivolge all'ode pariniana che aveva già stigmatizzato quella grande moda che era diffusa soprattutto in Lombardia dei castrati che avevano grande successo e che però venivano sin da giovani instradati a questa strada artistica di bel canto, naturalmente però costretti a una mutilazione infame che Parini stigmatizza nell'ode omonima. E quindi Foscolo, richiamando l'ode pariniana, condanna non solo l'atto dell'evirazione dei giovani che venivano trasformati quindi in cantanti e in controtenori, perché questa è tecnicamente il ruolo che avevano nei testi musicali. Il controtenore è la voce maschile che praticamente corrisponde al soprano e che tuttora esiste. Ci sono testi straordinari scritti per controtenori, ma vengono cantati da cantanti che chiaramente non sono sottoposti a queste mutilazioni. Al tempo invece i cantanti venivano sottoposti a questo trattamento e il mondo li voleva, il pubblico li adorava e ne facevano dei veri e propri divi. Ma Parini stigmatizzava questa pratica perché era antinaturale. Chiaramente qui agisce proprio lo spirito illuminista di rispettare la natura, di seguirla, di assecondarla e di difendere l'entità dell'individuo e di rispettarlo. La città quindi allettatrice di cantori e virati, che cosa non ha fatto? Guardate come insista sull'aspetto negativo. Non ombre pose, non pietra, non parola. Iterazione ternaria che ci dice come si voglia enfatizzare questa mancanza. La città ha fallito, ha mancato, non ha tributato onore a quello che era un suo grandissimo poeta e Parini sente di volere risarcire il poeta di questa assenza, di questa mancanza di pietas. E forse, il forse si lega al forse precedente, di nuovo con un elemento di tessitura, di rafforzamento. Forse tu guardi vagolando, ove dorma, non vi ho detto nulla sul sacro capo, però è importante anche questo uso di sacro, quindi degno di rispetto quale si deve a una divinità, perché sacro è fra l'altro legato a non tutto il corpo di Parini, ma solo al capo, perché lo rinomina subito dopo, vedete, sacro capo, mozzo capo. Sono richiami e simmetrie stilistiche assolutamente volute, così come il forse che abbiamo appena citato. Forse l'ossa col mozzo capo gli insanguina il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. La immagine, che quella che era stata contestata da Guillaume, che diceva che questa immagine era troppo violenta, era un'immagine pedestre, corrisponde in realtà a quello che era realmente accaduto. Parini era stato sepolto alla Comasina in una fossa comune e quindi la possibilità che i suoi resti fossero accanto ai resti di chi, come dice Foscolo, aveva lasciato i delitti sul patibolo e quindi era stato punito con la pena di morte per aver rubato, ma non si era pentito di ciò che aveva fatto e quindi questi delitti li aveva lasciati lì tutti sopra la forca, è un'immagine che poteva realmente corrispondere alla realtà. La citazione che qui va ricordata e la leggiamo insieme viene proprio da sempre l'ipotesto di Gray, che abbiamo citato più volte, le leggi written in a country churchyard. La traduzione del Cesarotti aveva così tradotto, su una pagina 160, vale la pena di leggerlo: questa zolla, chissà, forse ricopre rustico andeno che de patri campi al picciolo tiranno oppose il petto. Là forse giace inonorato, ignoto, sa Miltone Agreste e Cromoel poc'oltre, cui non brattò della sua patria il sangue. Quindi la presenza di personaggi di tipo diverso, di figure di diversa provenienza, che vengono così accomunati per la contiguità della fossa comune, era già un elemento presente nel modello inglese, nel modello di Gray. Ma viene qui invece semplificato, perché il capo di Parini viene avvicinato alle ossa del ladro, forse l'ossa col mozzo capo gli insanguina il ladro, scusate, il capo mozzo è del ladro che quindi insanguina le ossa di Parini che lasciò sul patibolo i delitti perché è stato ammazzato dalla ghigliottina. E viene però semplificato in quella semplificazione che vi ho già citato, però, perché si richiama il dialogo sopra la nobiltà, dove Parini nel 1767 aveva rappresentato un dialogo tra due morti, il morto povero e il morto nobile, che accomunati così e livellati nel cimitero potevano testimoniare, attraverso la voce di Parini, l'inesistenza di differenze di nobiltà nel momento in cui la morte ha reso tutti simili. Quello che si apre in questa ultima sezione, che è proprio l'ultima parte del testo, è un vero e proprio pezzo di bravura. Foscolo ha scritto questo testo avendo presente i passi della notte che erano stati anticipati proprio dalla Reina nell'edizione postuma delle poesie, delle opere inedite pariniane. Non so se ci conviene prima leggere Parini o prima spiegare. Prima spieghiamo e poi vediamo i richiami della fonte, perché ne viene citato un passo molto ampio ed è interessante leggerlo. Spieghiamolo, vediamo intanto la tessitura fonica, fonosimbolica, è molto interessante in questo passo. Senti Raspar, perché è intanto interessante? Perché cambia completamente tono, l'attacco è in seconda persona singolare. Questo senti non è necessariamente la musa, questo senti è rivolto direttamente al lettore ed è un modo, un tecnicismo di grande abilità stilistica, perché porta il lettore lì dentro e lo porta in quel camposanto, costruisce una serie di stimoli visivi e uditivi che hanno l'effetto di rendere più evidente, di soggettivizzare la situazione rappresentata. Se lo rileggiamo facendo attenzione all'uso dei timbri cupi, la presenza di U in questi pochi versi credo che sia il più alto tasso di presenze in tutta la letteratura italiana di questo timbro, che è così difficile da usare in poesia, perché occorre in poche parole della nostra lingua e poi soprattutto è difficile da gestire. Quindi proviamo a rileggerlo guardando la quantità di timbri cupi e la quantità di dieresi, che rendono la dizione particolarmente difficile. Io infatti mi sono incespicata due volte, particolarmente difficile perché allungano il verso e lo restringono. E infatti il ritmo che vuole creare Foscolo è un ritmo sincopato, ma è riuscito a creare un vero e proprio pezzo di bravura. Senti Raspar, fra le macerie e i bronchi, la derelitta cagna ramingando. Ramingando è il verbo che ha citato prima, di derivazione pariniana. Sulle fosse e famelica, qui altra allitterazione della fricativa, ululando, costruzione del verso con accento di settima in sinalefe, tipica del giorno del Parini, l'avevamo già notato nel commento alla Vergine Cuccia, sulle fosse e famelica ululando, e uscir dal teschio, perché l'altro animale, il primo rappresentato è la cagna, qui i cadaveri vengono solo immaginati, non vengono presentati, quindi guardate anche l'abilità di Foscolo che riesce a costruire l'elemento orroroso nell'assenza. Del resto nel teatro greco il cadavere non può stare in scena e noi abbiamo il massimo dell'orrore nel massimo dell'assenza dell'elemento truculento, perché le uccisioni avvengono sempre fuori dalla scena. Qui il cadavere non c'è, però c'è tutto quello che gli animali possono compiere di scempio del cadavere. La cagna che cosa fa? Raspa tra le macerie e i bronchi, i tronchi lasciati abbandonati, derelitta ramingando, famelica ululando sulle fosse, perché la cagna, se va sulle fosse comuni, cerca cibo ed è un animale predatorio. Quindi Foscolo costruisce questa immagine orribile, però giocando sull'assenza dell'elemento orroroso e sulla evocazione che l'animale fa. Guardate che l'altra grande abilità stilistica sta nel fatto che tutta la prima parte ha costruito immagini invece di una natura pia, di una natura che protegge, che viene incontro al poeta, che anzi gli orna del suo, no, la musa orna del suo risicanti, però dov'era? Le fronde che si protendevano, ecco, le dimesse fronde che proteggevano il poeta. Quindi la natura era veramente benigna e aveva pietas nei confronti di Parini, e qui invece riesce a ribaltare completamente l'immagine, e da queste immagini invece luminose, perché questa immagine a porta orientale è un'immagine aperta, costruisce un'immagine chiusa, cupa, tutta giocata sui toni scuri, decisamente preromantica, e dove mette in scena due protagonisti, la Cagna e l'Upupa. Da lì, infatti, la grande difesa che Montale fece di questo povero uccello, scrivendo una poesia che forse avrete letto nelle scuole superiori, Upupe, il uccello, non ricordo più il verso, dai poeti. Prossima volta lo vado a rileggere per l'occasione. Montale volle difendere l'Upupa e faceva riferimento direttamente a questo luogo dove questo povero uccello era stato apostrofato con questi toni che adesso leggiamo. L'Upupa che cosa fa? Esce dal teschio, si è fatta nido dentro al teschio in questa fossa comune e scappa dalla luce cercando il buio, fugge la luce della luna. Svolazza per le croci sparse per la campagna funerea e l'immonda accusar col luttuoso, guardate tutte le dieresi che danno questo tono sincopato, e l'immonda accusar col luttuoso singulto, altro Jean Bavan che lega i due termini accomunati dal timbro cupo, luttuoso singulto, i raggi di che son pie le stelle, i raggi che sono emanati dalle stelle che esercitano così la loro pietà, verso le sepolture, altro accento sulla U, altro accento cupo, obliate, dimenticate dagli umani e quindi lasciate in oblio. Naturalmente qui i due animali sono solamente inconsapevoli attori di questo scempio che la natura compie, ma che compie per Foscolo in questo principio di produzione e distruzione. L'animale è chiaramente rappresentato come attore della scena, ma non è colpevole. Contemporaneamente Foscolo rappresenta una natura pietosa. Prima l'ha rappresentata nelle fronde che coprivano il poeta, ma qui la rappresenta attraverso le stelle. Le stelle sono pie nei confronti dei poveri resti di Parini perché gettano dei raggi di luce che invece vengono condannati, accusati dall'immonda Upupa che invece cerca il buio. Quindi la polarizzazione tra i due elementi, l'elemento della luce, l'elemento del buio, la pietas e invece la condanna è estrema, ma Foscolo qui non fa altro che citare i versi 6-20 della notte, i primi versi quindi. Quindi è una citazione assolutamente esplicita, quindi non alcuni versi particolari, no, proprio i primi versi con cui Parini aveva scritto i suoi passi forse più preromantici e che i lettori poterono conoscere solo dopo l'edizione della Reina pubblicata postuma. Li leggiamo su una pagina 160. Il debil raggio delle stelle remote e dei pianeti che nel silenzio camminando vanno rompea gli orrori tuoi sol quanto è duopo a sentirli assai più. Allora, la stessa immagine che Parini aveva utilizzato, Foscolo la riprende, e cioè un flebile raggio che viene dalle stelle remote e dai pianeti ed è quindi interpretato come raggio pietoso. È un'immagine assolutamente identica. Terribile ombra giganteggiando si vede a salire su per le scale e su per l'alte torri di teschi antiqui seminate al piede. Quindi altro particolare che Parini aveva citato, l'immagine del teschio, dei teschi che sono così abbandonati e che fanno veramente molto preromantico, perché sono proprio tutti gli ingredienti di un paesaggio sepolcrale. E upupe e gufi e mostri avversi al sole e che quindi fuggono i raggi pietosi che le stelle invece mandano, e lievi dal terreno e smorte fiamme, no scusate mi sono persa un avverso, no ci sono, avversi al sole, no eccolo, ho perso proprio, e mostri avversi al sole, svolazzavan per essa e con ferali stridi portavan miserandi auguri. Quindi l'elemento auditivo, se vogliamo, in Parini era ancora più forte, era ancora più evidente. E lievi dal terreno e smorte fiamme sorgeano intanto. E quelle smorte fiamme di su, di giù, vagavano per l'aere orribilmente tacito ed opaco. Anche Parini ha una grandissima abilità nella costruzione del verso, e i versi della notte, anche se Parini poi non diede a questi versi l'imprimatur della stampa, avevano una fascinazione straordinaria, la ebbero poi su tutta la generazione che lesse le opere postume dell'edizione della Reina. Questi sono versi che agiscono su tutto un immaginario collettivo e che Foscolo però recepisce immediatamente. Sono passati 3 anni nemmeno dalla pubblicazione delle opere dell'edizione Reina. La Martinelli cita anche un episodio del Bardo della Selva Nera per la Cagnara Minga, che però io ora lascerei alla vostra lettura, perché vorrei invece mettermi poi alla lettura del messaggio, altrimenti tutto questo lavoro che ho fatto è inutile. E quindi arriviamo direttamente agli ultimi versi. Indarno sul tuo poeta Odea, quindi ciclicamente ritorna a rivolgersi alla musa Talia, indarno in vano Odea, preghi rugiade sul tuo poeta dalla squallida notte. Anche questo squallido è un elemento che richiama, che rimanda a Parini. Martinelli cita sempre dalla notte i versi 4-6, già di tenebre involta e di perigli, sola, squallida, mesta, alto sedevi. Guardate il verso costruito alla Parini, potremmo dire, di nuovo accento di settima in sinalefe, sola, ve lo rileggo, già di tenebre involta e di perigli, sola, squallida, mesta, alto sedevi sulla timida terra. E si rivolge alla notte, la protagonista qui è la notte. Lo squallido quindi è un elemento di forte riconoscibilità della paternità di questi versi. Qui Foscolo è proprio discepolo di Parini, cioè come Dante aveva identificato proprio nel gran libro che leggeva con grande amore il suo Virgilio, qui Foscolo identifica il proprio Virgilio in Parini, e la squallida notte è proprio un prelievo diretto dalla notte pariniana. Ai sugli estinti non sorge fiore ove non sia d'umane lodi onorato ed amoroso pianto. Altra costruzione con l'anticipazione d'umane lodi onorato ed amoroso pianto, qui complicata dal fatto che ha voluto aggiungere l'aggettivo amoroso, altrimenti il giro gli stava in un unico verso. D'umane lodi onorato e di pianto, naturalmente però non tornava il computo metrico. Che cosa vuol dire questo ove? I commentatori si sono divisi in due partiti, il partito dell'ove spaziale e il partito dell'ove temporale. Io devo dirvi la verità, non so da che parte stare. Vediamo che ragioni hanno gli uni e quali ragioni hanno gli altri. Dopo la lamentazione, Foscolo dichiara: sugli estinti, quindi coloro che ormai non ci sono più, sui morti, non sorge fiore, quindi non può crescere una pianta. Molto, molto preciso però l'indicazione, dice proprio fiore, non dice fronde in generale, che non sia, ove non sia, onorato di lodi umane, e quindi a questo fiore non venga portato un tributo di lodi o di pianto amoroso. Quindi la natura non può rallegrare la tomba degli estinti se non c'è una collaborazione di umani che permettano alla natura di essere ancora più pietosa di quello che naturalmente può essere. Nei versi finali la responsabilità degli individui, intesi non come singolo cittadino, ma come collettività è il punto centrale del testo. E cioè Foscolo non si scaglia contro gli amici di Parini che avrebbero potuto in una corrispondenza d'amorosi sensi costruire una tomba per lui, ma contro tutta una collettività. Ed è qui il passaggio chiave, ed è proprio il passaggio quasi extralogico che fa, perché da quello che ci ha detto prima, chi ha costruito rapporti d'amicizia, chi ha ben vissuto e quindi è riuscito a costruire una corrispondenza d'amorosi sensi, può avere un tributo sulla propria tomba. Avrà una donna che preghi innamorata e avrà degli amici che vengono e riconoscono questa amicizia. Ma chi come Parini non è stato solamente un grande amico, per Foscolo lo è stato, per Jacopo è stato, ma non è stato solo un grande amico, ma è stato qualche cosa di più. È stato un rappresentante di quella funzione civile della poesia in cui Foscolo crede profondamente. Non deve essere solamente compianto dagli amici, ma deve essere compianto da tutta la città. Questo è il salto. Se noi non pensiamo che questo è un salto, non capiamo tutto il testo che leggeremo settimana prossima, dove sopra la funzione civile della poesia si costruisce l'intera civiltà, dal di che nozze, tribunali e dare, diero all'umane genti esser pietose. E cioè qui Foscolo coinvolge non solo la responsabilità di noi lettori come singoli individui, che quindi siamo stimolati non solo a costruire corrispondenze d'amorosi sensi, se vogliamo che il pensiero e la nostra il ricordo di noi rimanga in un futuro inteso non in senso religioso, ma siamo coinvolti come lettori, come cittadini, come responsabili individualmente nei confronti di quei grandi poeti che si fanno portatori di valori che, come dire, costruiscono il tessuto di un'intera civiltà e di un'intera città. Quindi la responsabilità diventa da individuale collettiva. Ecco perché il passaggio finale è un'altra transizione a un altro concetto ancora, che è quello sulla funzione civilizzatrice della poesia. Sugli estinti non sorge fiore che non sia onorato di lodi umane e di pianto amoroso. Qui è passato già oltre a quella cerchia stretta di amici, ma ha coinvolto qualsiasi cittadino che passi e che permetta poi alla natura di essere ulteriormente pietosa e quindi di fare sorgere un fiore sulla tomba. A questo punto, se l'ove sia temporale o spaziale, devo dire che a me importa poco. Il Pagliaro sostiene che l'ove è solo spaziale, e cioè dove non può sorgere un fiore sugli estinti, nel luogo in cui non vi sia un pianto, una lode umana, quindi nel luogo che non sia onorato da lode umana o da pianto amoroso. Altri interpretano invece non sorge fiore quando non viene onorato da un pianto o da, scusate, non viene onorato da lode umane o da pianto amoroso. Io credo che qui Foscolo non abbia voluto né dare un'indicazione spaziale né dare un'indicazione temporale, ma di nuovo darci una concessiva, cioè se il luogo non ha questo tributo di lodi, di onori, cioè se non si riconosce che il valore di questo poeta, e Foscolo qui parlando di Parini parla di se stesso, cioè se non si riconosce che questo valore è un valore di tutti e che quindi tutta la città deve sentirsi direttamente responsabile. In questa responsabilità collettiva Foscolo fa il salto che permette di dire: guardate che la poesia è portatrice non solo di quei valori individuali e espressivi di un io lirico che si ferma a Petrarca, ma di quell'altro Petrarca politico che invece nella tradizione italiana è sempre stato meno considerato, diciamo che è il filone perdente della nostra poesia, cioè una poesia che si fa portatrice di valori civili fondanti i valori di una civiltà. In questo Parini stesso aveva già scritto cose interessanti che ora ci rileggiamo e poi ci salutiamo. Nella parte finale dell'Ode il messaggio, dell'Ode all'Inclita Nietzsche, che io vi ho già inserito nella piattaforma tutta, quindi ve la potete rileggere integralmente. È un bellissimo testo, è un testo perché è struggentemente autoironico. Il poeta si immagina a letto con la gamba sempre claudicante e malata, quindi incapace di muoversi, e immagina che un suo messaggio di saluto a una donna di cui si è innamorato, e si era realmente innamorato, era una delle ultime donne che hanno come dire, rallegrato i suoi ultimi anni, ma solo nel pensiero, perché erano rapporti che non riuscì mai comunque a costruire realmente, e immagina di poter descrivere questa donna con una precisione, con un'attenzione tale da renderla quasi vera, ma si rappresenta con toni, come Parini è capace di fare, anche estremamente autoironici. Per esempio quando dice di avere una reazione emotiva talmente forte e vediamo se lo ritrovo, perché aspettate, eccolo qui: quando Novelli a chiedere manda l'Inclita Nietzsche, del pie che me costringere suole al letto infelice, sento repente l'intimo petto agitarsi del bel nome al suon. Rapido il sangue fluttua nelle mie vene, invade acre calor le trepide fibre, ma rosso cade la voce, e al rispondere util pensier in van cerco e sermon. Cioè, quell'ironia che nel giorno aveva rivolto al giovin signore, invece in quest'ode rivolge a se stesso, perché l'immagine che ci presenta è di chi attonito non riesce a controllare le proprie reazioni solo al sentire nominare il nome della donna di cui è innamorato. E questa reazione che emotivamente gli ridà vita è talmente incontrollabile, ma talmente vitale, ci dà talmente il senso di questa fenomenologia proprio di una passione amorosa che non può essere controllata razionalmente, che viene spiegata, viene presentata e poi spiegata anche nelle ultime strofe dell'Ode, dove il poeta mette in atto lo stesso meccanismo foscoliano: si immagina già morto, si immagina seppellito, si immagina immagina che il terreno dove è seppellito sia attraversato da un passeggero che non sa nulla di chi è stato seppellito, e si immagina di ascoltare il nome della donna che echeggia nell'aria. E a questo nome, così come da vivo nel letto che lo accoglieva malato, aveva sussultato, così come aveva sussultato all'ascolto di questo nome, così anche quando sarà morto sussulterà, e dall'interno del suo sepolcro si sentirà come un fremito, e sarà il sospiro che dal tumulo noi manda natura. Ecco il richiamo che noi ritroviamo con quella citazione che avevamo fatto ieri. Leggiamo il testo, vi ho messo in giallo e in neretto tutte le parole chiave, che sono parole che anche nella loro accezione tecnica hanno il senso che gli ha dato Foscolo. Una per tutte, senso, sentimento. Ah, scusate, qui è saltato tutto. Come faremo? Aspettate, perché devo... Ecco, ce la possiamo fare. Bene, allora, io leggo qui e voi leggete là. Ma io, forse già polvere, che senso altro non serba fuor che di te, il te sarebbe la donna di cui lui è innamorato, giacendomi fra le pie zolle e l'erba, attenderò chi, dicami, vale passando, vale il saluto latino, e ti sia lieve il suolo. Questo è il saluto che si dà sempre nelle celebrazioni pagane. Ti sia lieve la terra, e che la terra su di te sia lieve. De alcun che te nell'aureo cocchio trascorrer veggia sulla via, che fra gli alberi suburbana verdeggia, faccia a me intorno l'aere modulato del tuo nome volare. Colpito allor da brivido religioso, il core fermerà il passo, e attonito udrà del tuo cantore le commosse reliquie sono tutte parole foscoliane che sono come tessere ridistribuite variamente, ma che Foscolo ha preso da questa fonte. Le commosse reliquie sotto la terra argute sibilare. Quindi il sibilo, il sospiro che da noi, dal tumulo a noi manda natura, è il sibilo delle commosse reliquie del poeta che si immagina reagire anche sin da morto, come in un legame di estrema fedeltà alla passione che lo aveva legato alla sua donna. Io su questo chiudo e ci rivediamo settimana prossima, mercoledì.